Buonasera a tutti, questo è il GR delle 20.
Anche se sono le 20:10, anzi è 9 minuti fa il mio orologio.
Anche se un po' colpevolmente in ritardo, quindi.
Beh, ma è il bello della diretta, almeno. Allora, quest'oggi GR quasi interamente dedicato a Roma, alle ripercussioni, a quello che si è letto nei giornali. Poi anche perché di questo si sono occupati principalmente i media, la classe politica, che pur di non fare il suo lavoro ovviamente le prova tutte. Dunque, altri argomenti oltre Roma?
Abbiamo politica interna, intercettazioni. Ieri molti giornali hanno pubblicato le intercettazioni del 2009 tra Berlusconi e La Vitola.
Dunque, poi accenderemo anche a una manifestazione NoTav imminente. E parleremo anche della società Enel all'agonia per la costruzione di una diga in Guatemala. Altre cose in Italia?
Sì, torneremo in Italia poi per parlare di fughe, perché fughe da CIE, perché domenica 16 ottobre vi è stata la fuga di 18 tunisini, fuga appunto dal CIE di Brindisi.
E questa è una gran cosa.
Una gran cosa, se poi l'indomani invece, nelle prime ore del mattino, non vi fossero stati 30 espulsioni dal CIE di Torino.
Va bene, allora approfondiremo subito queste notizie. Allora, parlando di Roma, quello su cui noi vogliamo puntare l'attenzione è la distorsione mediatica che hanno fatto le principali testate giornalistiche, di cui si sono occupati anche tutti i vari siti di informazione indipendente, appunto dei fatti degli scontri successi sabato scorso a Roma. Nello specifico volevamo riferirci all'articolo di Repubblica, apparso l'articolo del 15 ottobre. Della domenica, se non mi sbaglio. Gli autori sono Bernocchi e Caldiron, lo diciamo perché così almeno se trovate le loro firme sapete.
Evitate di leggere magari gli articoli che scrivono.
O di non prenderli sul serio.
O di leggere e commentarli.
Potete usarli,
attenzione.
Non lo so, tipo per la frittura, vedete voi, insomma, per asciugare l'olio. Comunque, fondamentalmente loro hanno scritto un'intervista a un presunto black bloc chiamato soltanto con
F punto.
Esatto, con un iniziale F, e dove appunto ci sono già subito delle cose che stonano. Questo lo vogliamo dire subito. È semplicemente, dunque, a prescindere che uno sia avvezzo o no a frequentare centri sociali, che sia dentro o fuori il movimento, che conosca questi black bloc o chi per loro. Cioè, ci sono comunque delle stranezze dietro questa testimonianza.
Che è bene puntualizzare. Intanto troviamo strano la tempistica magari di questa testimonianza, che avviene proprio all'indomani di una giornata densa di scontri.
Tanto calda. E poi appunto la testimonianza è molto fredda, razionale, logica, quasi composta.
Comunque non sta a noi giudicare, ma più che altro tentare di aprirvi gli occhi e magari di portarvi a un giudizio più alto rispetto al mero giudizio pratico.
Ma c'è anche comunque questo grossissimo paradosso ideologico, nel senso che è un'intervista, non è la testimonianza di un giornalista infiltrato o altro. Quindi voi immaginatevi la scena, questo black bloc così descritto, che ha in odio il potere, i giornali, i media, servitori dello Stato, che così si fa fare delle domande molto dirette e molto precise da chi? Da un giornalista di Repubblica. Non so, vedete voi, torno a ripetere. A prescindere da quanta dimestichezza c'è con i movimenti dei centri sociali, indipendenti, antagonisti e qualsiasi cosa volete mettere. Allora, dunque, andiamo avanti. Tra parentesi, due giornalisti erano ieri sera su Rai 3 insieme a Sbirri e ad altri, insomma, a dare informazioni sulla testimonianza, qua, su Roma. Vabbè.
Andiamo un attimo a, invece allo sdegno mostrato dal mondo politico. Alemanno vieta le strade alla FIOM. Per un mese, a quanto pare, Alemanno ha vietato qualsiasi tipo di corteo o manifestazione. Permetterà esclusivamente sit-in controllatissimi.
La FIOM però non è molto contenta di questa, perché già pianificava una manifestazione abbastanza grossa. Ah, sempre a proposito di Roma, scusate, sì, le fonti, ma sì, sul sito di Repubblica compare una foto di un bussolotto di un gas utilizzato appunto durante gli scontri dalle forze dell'ordine, che è il gas CS, con sottoscritto la validità, che è fino al 2006. Ovviamente là viene mostrato come in un'ottica ben diversa, cioè il fatto che questi gas probabilmente non erano così efficienti come lo sarebbero stati utilizzati dentro una data anteriore, e che probabilmente anche per...
Diciamo che non parla completamente del fatto che il CS sia completamente...
È un gas irritante,
tossico e proibito da... insomma.
Viene considerata un'arma chimica, ok? Viene regolarmente usato non soltanto, soprattutto in Valsusa contro i Notav. Questo ricordiamolo. Non è perché sono scaduti, non hanno più effetto. Semplicemente non vengono rinnovati perché sono semplicemente vietati. Quindi diciamo, chiamiamo le cose col loro nome. Allora, torniamo sempre
gli spiacevoli eventi di Roma, secondo,
ma
insomma,
più che altro tutte le ripercussioni, i vari comunicati e le varie prese di posizioni. A quanto pare c'è la storia, dal sito di Indimedia Lombardia leggiamo che c'è la storia di un accordo segreto, vero o presunto, rinfacciato o negato, dietro gli scontri che col fumo dei blindati in fiamme hanno oscurato la manifestazione di sabato. Infatti, un accordo siglato da una parte dei leader del movimento antagonista per ottenere qualche seggio parlamentare alle prossime elezioni nelle liste di Sinistra e Ecologia e Libertà, scusate, il partito di Vendola, che li avrebbe portati a dire troppi sì alle imposizioni istituzionali. Ultima quella di un percorso del corteo del 15 ottobre, lontano dalle sedi della politica, dal Parlamento e da Palazzo Chigi, alla residenza di Berlusconi. Per questo i dialoganti, responsabili della manifestazione ispirata alle proteste spagnole, sono finiti nel mirino dei duri. Quindi in realtà non si tratterebbe di infiltrati, ma due fronti che si scontrano bene, giovani e meno giovani, che in queste ore e nei prossimi giorni discutono e discuteranno accusandosi a vicenda.
E l'accusa è arrivata nella stessa serata di sabato sul sito di askatasuna.org. Gli organizzatori dei comizi finali in piazza San Giovanni avevano desistito da tempo dallo sfilare verso i palazzi del potere romano. L'unica cosa incisiva in una giornata del genere, che sarebbe potuta essere incisiva in una giornata del genere. Però in realtà sappiamo che le idee del corteo erano ben diverse. L'accordo di andare... davanti ai palazzi del potere riguardava tutto il corteo, ma che parte del corteo non ha voluto seguire il resto.
No, è appunto che sembrerebbero le parti più politicizzate, i gruppi più politicizzati. Okay.
Passiamo avanti.
Allora, passiamo ad altro. Dunque, cominciano i primi arresti e perquisizioni in tutta Italia, che non hanno avuto praticamente esito anche qua a Palermo. Credo che in tutta Italia abbiano sequestrato soltanto una bomboletta di gas urticante.
Uno spray urticante.
Ah, infatti, ok. Dunque, invece, primo arresto a Roma, uno studente considerato uno dei responsabili dei disordini, soprannominato Erpelliccia, è una delle figure simbolo degli scontri di sabato. È fonte ANSA questa, poi riportata da vari siti di informazione indipendente. Era stato immortalato da numerosi fotografi mentre impugnando un estintore prima lo vuotava agitando l'erogatore in aria,
poi lo lanciava verso le forze dell'ordine. È stato grazie a questa indagine che a quanto pare la polizia scientifica lo abbia identificato, ma a parte il fatto che per lui sia scattato un fermo, il ragazzo si è difeso dicendo che in realtà le sue intenzioni erano quelle di spegnere l'incendio. È come dirgli no. Può darsi anche, perché no.
Dunque, allora, invece, stanno girando delle sorte di direttive su come comportarsi se per caso si...
Leggiamo da Indimedia Italia.
Indimedia Italia, ma tantissimi siti, anche social network, linkano questo comunicato, che fondamentalmente indica su come comportarsi in caso...
Farsi prendere dal panico in
caso si pensa che si sia riconoscibili dalle foto o dai filmati che stanno girando in questo momento in rete, anche perché ricordiamo che c'è questa novità di quest'anno, per cui fondamentalmente abbiamo gli sbirri pure dentro casa, nel senso che ci sono degli spezzoni o comunque dei gruppi di gente presente al corteo che invita a denunciare, riconoscere prima e denunciare gli eventuali violenti dei filmati. Quindi non basta che già veniamo filmati, perquisiti, monitorati giornalmente, telecamere di sorveglianza, dossier Digos, Facebook e qualsiasi altra cosa, riconoscimento facciale, adesso pure i tuoi amici possono diventare infami. Comunque, scusate l'invettiva. Dunque, dicevamo, in realtà sono indicazioni di buonsenso, però siccome magari uno il buonsenso può perderlo in determinati momenti,
è bene ricordare.
E allora ci sono le piccole direttive. Innanzitutto non andate nel panico, non parlare. Poi continua con, scusate, se pensi di essere identificabile alle foto dai video pubblicati, non andate nel panico. Le foto e i video pubblicati non sono necessariamente una prova. Non cedere alla pressione psicologica, non sanno chi sei e non è detto che abbiano delle prove contro di te. Non pensare che visto che ti riconosci in un video o una foto, un giudice possa fare altrettanto. Non pubblicare video, ovviamente, foto e commenti sui social network o sui siti di condivisione, perché ovviamente la polizia li monitora. Poi ovviamente arrivano gli amici tuoi e ti infamano, vabbè. Non scrivere mail in cui racconti la tua giornata. E liberati dei tuoi vestiti. Non c'è nessuna possibilità di dire questo non sono io. Se ti trovano in casa i vestiti ritratti nel video e lo zaino e gli accessori più evidenti, compresi piercing e altro. Tieni per un po' un basso profilo e alla prossima manifestazione la polizia terrà d'occhio le facce che hanno messo nella loro lista nera. Cerca, se sei molto a rischio, di cambiare look, taglia di capelli, coloratene, infatti cresce la barba, insomma, vedi tu. Non rendergli la vita più facile facendogli trovare in casa droga o altre cose illegali. Quindi ovviamente stai attento con chi parli. Inoltre, se ti arrestano, usa il tuo diritto di rimanere in silenzio fino a che non sarà presente il tuo avvocato. Non dire niente alla polizia, anche se loro ti dicono che è nel tuo interesse. E dal momento in cui viene arrestato, ogni cosa che dici può diventare una prova. E non esistono conversazioni amichevoli. Quindi cercheranno ad ogni costo di trovare delle prove su di te e sugli altri. È molto meglio tacere che rispondere selettivamente a delle domande. Non parlare e non firmare nulla senza prima aver visto il tuo avvocato. La notifica di un reato avviene entro 6 mesi, prorogabili fino a 18. Non ti vantare, non fare la spia, non parlare di altri e stai al sicuro. Quindi queste le direttive generali e torniamo a ripetere, buon senso sempre. Passiamo invece ad altre notizie.
Allora, altre notizie, come abbiamo detto, il Notav ha indetto per il 23 ottobre una manifestazione. Leggiamo dal sito dei Notav: i movimenti Notav rilancia ancora una volta dimostrando di non essere per nulla in difficoltà nei confronti della lobby del tondino e del cemento. Mentre a gran voce si chiede che il sito di Chiomonte diventi militare, ma non lo è già di fatto, secondo voi, il movimento lancia una manifestazione verso le reti, contro le reti, per dire a gran voce che è ora di darci un taglio. E lo pensiamo anche noi che è ora di darci un taglio. Quindi ricordo a tutti il 23 ottobre, manifestazione NoTav a Chiomonte. Passiamo avanti e da Indimedia Piemonte leggiamo la notizia che avevamo annunciato anch'essa prima. Sul CIE di Brindisi, da cui sono scappati nella domenica del 16 ottobre 18 tunisini, sono fuggiti, tra l'altro scontrandosi in diversi modi con le forze dell'ordine. In pratica sono proprio scappati, diciamo, con molto coraggio. Leggiamo da Indimedia Piemonte: due feriti, uno tra le forze dell'ordine e uno tra i fuggitivi, e 18 tunisini scappati dal CIE di Restinco. E questo è il bilancio di un'altra delle tante giornate di rabbia, disperazione e violenza vissute dalla struttura brindisina, che ospita il centro di identificazione ed espulsione, insieme con il centro di accoglienza per i richiedenti asilo. A Torino, invece, un'altra grossa ondata di espulsioni, che ci dispiace documentare, che pare consti di 30 persone circa. Il sito del Ministero dell'Interno è fermo con gli aggiornamenti al 7 ottobre, quindi non riusciamo, cioè non c'è modo di sapere a che livello siano le espulsioni in tutto il territorio nazionale. E passiamo ancora a un'altra notizia che riguarda l'Italia, perché tutti i giornali di ieri hanno parlato di questa fantomatica intercettazione tra Berlusconi e La Vitola. Non fantomatica, anzi purtroppo realissima. Questa intercettazione appunto ci mostra la vera facciata forse di un premier che realmente crede alle stupidaggini che dice. Leggiamo da Repubblica, purtroppo, parte di questo articolo che appunto parla delle intercettazioni. Rivoluzione con milioni in piazza, diamo l'assedio a Repubblica. È l'autunno del 2009, il premier parla con il direttore dell'Avanti, dello Dolfano, raccomandazioni alle guardie di finanza e soldi ai giornali. Portiamo in piazza milioni di persone, facciamo fuori il Palazzo di Giustizia di Milano, assediamo la Repubblica. Questa sarebbe l'alternativa di Berlusconi, ma nello stesso articolo si possono leggere altri estratti molto pregnanti. La situazione oggi in Italia è la seguente: la gente non conta un cazzo, il Parlamento non conta un cazzo, siamo nelle mani dei giudici di sinistra, sia nel penale che nel civile, che si appoggiano a Repubblica e a tutti i giornali di sinistra e alla stampa estera. Qual è allora la ricetta risolutiva del premier? Facciamo la rivoluzione, ma la rivoluzione vera. Questo sarebbe un discorso realmente avvenuto tra il premier e La Vitola. Non capiamo perché proprio in questo momento, quasi ad orologeria, escano queste dichiarazioni di Berlusconi, di un Berlusconi violento che appunto parla di rivoluzione, quasi di golpe. Non so. Andiamo avanti, preferiamo
anche lui ha sentito
sorvolare su questo, sì, questa, il fervore.
Esatto, il fervore di sabato, di questa primavera mediterranea. Dunque, adesso invece ci spostiamo in Guatemala e parliamo della nostra carissima e nostrana Enel, la società di energia. Allora, leggiamo dal diario de Centro America, mia pronuncia perfetta, che dopo vari mesi di trattative fra le autorità ancestrali del popolo Ixil e la società italiana Enel, la situazione è giunta a un punto di rottura, cioè dovuta alla totale mancanza di volontà da parte dell'impresa italiana di trovare un punto di contatto reali, avendo scelto di rifugiarsi in un contratto garantito dal governo guatemalteco, che però estromette i legittimi proprietari delle terre. Pensa. Su queste terre si progetta di costruire una diga e gli abitanti reclamano il 20% degli utili futuri per poter sviluppare la regione. La storia comincia Con le basi per avviare del dialogo fra le comunità indigene di San Juan Cozal e l'impresa Enel. Si tratta di un accordo firmato il 7 maggio del 2011 che stabilisce le basi del dialogo fra le 28 comunità e la società italiana Enel. Oggi le comunità accusano l'impresa italiana di violare i patti e di aver dato il via a tutte le operazioni non incluse nel suddetto documento. Quindi, è data l'importanza di questo documento, loro stanno cercando di far conoscere, di far girare tutti i punti che in realtà Enel ha sottoscritto. Quindi, come per esempio, durante il processo di dialogo non si useranno misure che implicano l'uso della forza da parte di nessuna delle parti coinvolte, non si useranno mezzi di pressione o minacce come denunce penali o di qualsiasi altra natura, ordini di cattura, irruzione, disinformazione, tentativi di qualunque tipo per dividere la comunità, il processo di dialogo sarà condotto in buona fede, l'Enel riconosce e rispetta le autorità ancestrali, si riconoscono i diritti associati alla proprietà pubblica, privata, alle comunità garanti, le proposte di accordo saranno sottomessi all'approvazione da parte sia delle comunità coinvolte, al dialogo e alle autorità con Enel, insomma, staremo a vedere. Ho un pessimo presentimento, personalmente.
Poi volevamo documentare, visto che è stato detto in TV, dai media, che in tutto il mondo si è manifestato pacificamente, non vi è stato niente di, non so, inconsueto, che a Madrid gli indignados hanno occupato un albergo in Puerta del Sol. Un gruppo infatti di 50 indignados del Movimento 15M continua da sabato l'occupazione dell'Hotel Madrid, l'hotel a Madrid. Questa settimana gli accordi finali si renderanno pubblici e legali tramite un documento di fronte all'organo competente San Felipe Kenla. Va bene, con questa notizia chiudiamo il nostro GR. Ricordiamo appunto la manifestazione del 23 ottobre in Val di Susa.
Chi può che vada. Parta. Sì, infatti. Per il GR vi diamo appuntamento a domani e continuate a seguire le trasmissioni di Banda Radio. Ciao!
Ciao a tutti!